SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS. Andiamo in Medio Oriente, conflitto tra Israele e Hamas che continua, anche se ci sono degli spiralli per quanto riguarda un cessate il fuoco e una trattativa mediata dall'Egitto tra Israele e Hamas. Noi di questo e di altro parleremo con il giornalista di base a Gerusalemme del Manifesto, Michele Giorgio, al quale innanzitutto diamo la buonasera e grazie per essere con noi. Ciao Michele.
E buongiorno a voi.
Dunque, iniziamo appunto da quelli che sono i fatti di questa giornata. Si fa sempre più insistita, si fanno sempre più insistite le voci che parlano di una trattativa che sembrerebbe a portata di mano. Ecco Michele, vuoi farci un attimo il resoconto di cosa ha detto questa giornata?
Ma questa giornata, come al solito, come accade da 7 mesi a questa parte circa, ha detto molto e ahimè anche niente allo stesso tempo. Niente nel senso che non sono arrivate novità importanti per la fine di questa guerra che va avanti a Gaza, per la fine della tensione che c'è tra Israele e Libano, Israele ed Hezbollah, il Libano del sud, e per tutta la tensione che c'è nella regione. Ci sono state però delle notizie che hanno quantomeno suscitato qualche speranza, perché da qualche giorno, da 2 o 3 giorni, si parla molto di questa iniziativa egiziana per arrivare ad un accordo tra Hamas e Israele, in modo che possano essere liberati gli ostaggi israeliani che sono ancora vivi, lì tenuti a Gaza, prigionieri appunto di Hamas e di altre organizzazioni palestinesi, ma anche per arrivare ad una tregua, ad una cessazione delle ostilità nella striscia di Gaza e quindi alla fine di tutto ciò che abbiamo ahimè visto in questi 7 mesi. Qualche possibilità sembra esserci, c'è stata qualche concessione in più da parte israeliana. Hamas ha detto che la proposta egiziana è importante, interessante, non ha grandi obiezioni, però da qui a dire che l'accordo è fatto ce ne passa, perché comunque ci sono ancora delle differenze abbastanza importanti tra le due parti. Hamas continua a richiedere che qualsiasi accordo preveda una tregua a tempo indeterminato, quindi permanente, ed anche il ritiro delle forze israeliane. Magari su questo secondo punto potrebbero esserci delle decisioni, come dire, una sorta di percorso, di timetable che deciderà l'uscita delle forze israeliane da Gaza. Però sta di fatto che su molte altre questioni, in particolare quella della tregua permanente, le differenze sono molto ampie, perché il governo guidato da Benjamin Netanyahu, ma per la verità in questo momento anche altri leader israeliani, non pensano ad una tregua permanente con Hamas, ma pensano evidentemente, non tanto Netanyahu ma altri leader politici, soprattutto dell'opposizione, ad un cessate il fuoco temporaneo, ad un compromesso, anche uno scambio tra ostaggi e prigionieri politici palestinesi in carcere in Israele, che riporti a casa i sequestrati, i rapiti del 7 ottobre. E questo impegno si è fatto ancora più urgente per i leader israeliani e lo stesso Netanyahu, perché sono girati questi video diffusi da Hamas negli ultimi giorni, in cui si vedono degli ostaggi, non accadeva da tanto tempo, non si sapeva più nulla di loro, che sono invece vivi e che chiedono di essere riportati a casa, e questo ha aumentato le pressioni sull'esecutivo israeliano, evidentemente favorendo anche qualche concessione in più a questo tavolo di trattativa alla quale le due parti non partecipano realmente, ma sono gli egiziani che fanno da mediatore tra le due parti.
E hai parlato di pressioni, Michele, sembra che ci siano sia da parte della comunità internazionale, non soltanto Anthony Blinken è per l'ennesima volta nella zona, come il ministro degli esteri italiano Tajani, ma anche le dichiarazioni del capo della politica estera dell'Unione Europea Borrell, che mette il paletto e dice che a maggio vari stati europei riconosceranno lo stato palestinese. Maggio, lo ricordiamo, inizia domani, però dall'altra parte ci sono anche pressioni in negativo riguardo appunto agli ostaggi. Colui che probabilmente rappresenterà il Partito Repubblicano alle prossime elezioni statunitensi, Donald Trump, parla di pochi ostaggi vivi, e questo sarebbe un motivo che renderebbe veramente difficile per Hamas arrivare a un accordo. Ecco, secondo te perché c'è questo aumento di pressione, visto che per la prima volta appunto da parte di Borrell vengono dati dei tempi e delle tempistiche?
Ma è davvero complicato rispondere a questa domanda. Il fatto è che questa storia, questa vicenda di Gaza, questa crisi, questa guerra ha innescato un processo globale e molto importante. Noi lo vediamo anche per quello che sta succedendo nelle università americane, ma anche di altre parti del mondo. Cioè, la vicenda israelo-palestinese lo è sempre stata, ma mai come adesso è davvero globale, suscita passioni, emozioni, prese di posizione, scelte politiche o non scelte dappertutto, e se ne sentono ogni giorno di tante. Ora, rispetto a ciò che dice Borrell, io non metto in dubbio che ci sia qualche paese europeo che già da tempo scalpita giustamente per riconoscere lo Stato di Palestina, perché si rende conto che ovviamente senza risolvere la questione palestinese, senza garantire ai palestinesi uno Stato indipendente e quindi la libertà, la piena autodeterminazione lontano dall'occupazione militare israeliana, è difficile poter risolvere l'intera crisi medio orientale così come la conosciamo noi. Che però queste decisioni possano poi avere un effetto pratico sul terreno, qui è tutto da dimostrare. Israele ha già detto varie volte in passato e anche con i fatti che in realtà poi decisioni che vengono prese dagli altri paesi hanno un'importanza relativa quando in gioco c'è la sua sicurezza. Questa naturalmente è la posizione di Israele. Quello che invece ha un peso determinante, sebbene a quanto pare non eccezionalmente alto, non quanto in passato, è il ruolo degli Stati Uniti, è quello che dicono gli Stati Uniti. È evidente che Israele, pur mantenendo una sua indipendenza e dicendo tante volte no agli Stati Uniti in questi sette mesi, comunque alla fine, proprio per le pressioni soprattutto americane, ha cominciato a far entrare più aiuti umanitari nella striscia di Gaza. Per le pressioni americane evidentemente non ha ancora attaccato la città di Rafah come intendeva fare. Ci sono gli Stati Uniti che spingono per un compromesso politico per liberare gli ostaggi. Israele fa fatica, soprattutto Netanyahu, ma allo stesso tempo non può non tenere conto anche un leader come Netanyahu, che è molto legato ideologicamente alla destra più religiosa e radicale di Israele, che sono la sua forza, il suo sostegno anche in questo momento, nonostante la debacle del 7 ottobre. Ecco, e però Israele deve tener conto di quello che decide il suo alleato principale, quello che sostanzialmente decide ad un certo punto di degli aiuti militari per 17 miliardi di dollari, altri aiuti economici importanti. È un rapporto davvero molto importante, molto stretto e centrale per Israele. Quindi io non so effettivamente poi queste prese di posizione dei paesi europei quanto possano cambiare la situazione sul terreno. Ben diverso sarebbe la situazione se cambiassero atteggiamento gli Stati Uniti, ma non sembra questa la strada. L'abbiamo visto qualche settimana fa quando si è votato alle Nazioni Unite, al Consiglio di Sicurezza, per elevare lo status dello Stato di Palestina alle Nazioni Unite, e l'abbiamo visto anche in questa occasione. Si parla tanto della Corte Penale Internazionale, dei mandati di arresto che potrebbe spiccare verso i leader politici e militari di Israele, e gli Stati Uniti hanno preso ancora una volta, per l'ennesima volta, una posizione molto protettiva nei confronti del loro alleato israeliano.
E questo era appunto quello con cui volevo chiudere questa tua risposta. Intanto vi ricordo che siamo in collegamento da Gerusalemme con il giornalista del Manifesto Michele Giorgio, è appunto voce degli ultimi minuti, che la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha detto che gli Stati Uniti non supporteranno l'indagine della Corte Penale Internazionale contro Israele perché non credono che abbia la giurisdizione. Con questo noi adesso, per chiudere la nostra analisi sulla situazione, Michele, vorrei passare proprio a Israele e come sono, visto che abbiamo analizzato i rapporti internazionali, invece rimanendo in zona, a che punto sono i rapporti, le tensioni con gli stati confinanti?
Ma è difficile dirlo, in realtà i rapporti tra Israele ed alcuni paesi arabi, in particolare la Giordania e l'Egitto, i primi paesi che hanno firmato un accordo di pace, con un trattato di pace vero e proprio con Israele, per quanto siano difficili, in realtà stanno reggendo. Quindi Israele da questo punto di vista sicuramente ha delle difficoltà, in particolare con la Giordania. La Giordania è un paese molto diverso dall'Egitto, è un paese che è uno stretto alleato degli americani e che collabora sulla sicurezza molto con Israele, ma allo stesso tempo, non da adesso, già da diversi anni, ha grandi difficoltà perché la sua popolazione, che è in gran parte di origine palestinese, ovviamente in questa occasione, ma anche in altre nel passato, manifesta contro Israele in massa, chiede un aiuto ai palestinesi più deciso da parte di Re Abdallah II, e allo stesso tempo chiedono anche di interrompere i rapporti diplomatici con Israele. L'Egitto è un paese diverso, che ha una storia diversa, però entrambi questi paesi comunque mantengono delle relazioni strette con Israele, anche in questa situazione in cui ci sono i palestinesi in grandissima difficoltà, e le popolazioni di questi due paesi naturalmente sostengono apertamente la causa palestinese. Ma le cose non vanno neanche male per Israele con altri paesi arabi con i quali ha raggiunto la pace, mi riferisco al Marocco, ma il Marocco è molto lontano, è appunto nel Maghreb, e quindi molto lontano, la sua influenza è ovviamente minima in una situazione del genere. Ben diverso è il rapporto invece con gli Emirati, con cui Israele ha raggiunto un accordo di pace, gli accordi di Abramo, così si chiamano, nel 2020, e anche con il Bahrain. Però gli Emirati sono una potenza economica, sono un paese molto importante nel Golfo e non solo, un paese molto ricco, e il rapporto tra i due paesi non si è affatto deteriorato, anche se naturalmente gli Emirati hanno scelto una posizione più di basso profilo, si dedicano molto all'aiuto umanitario, che hanno cercato di avviare attraverso questo corridoio marittimo che funziona e non funziona da Cipro verso Gaza. Sta di fatto comunque che le tensioni sono alte, c'è stata anche una guerra quasi sul punto di scoppiare, quella con l'Iran, tra Israele e l'Iran, ma nella regione comunque si è mantenuta una certa stabilità, e questo è un segnale per Israele importante. Si è detto anche, si è sottolineato, che durante la crisi che poteva diventare una guerra con l'Iran, quando c'è stato l'attacco con droni e missili dell'Iran contro Israele, Israele non si è difeso da solo, si è difeso con l'aiuto dei suoi alleati occidentali, Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, ma anche con l'aiuto, pare, della Giordania, e nel Golfo c'erano i paesi del Golfo che comunque davano una mano nel monitoraggio dei droni e dei missili che venivano lanciati dall'Iran. Ecco, questi sono dei segnali che per Israele sono importanti, perché nonostante tutto quello che sta accadendo ancora a Gaza, non ci dimentichiamo che nelle ultime ore sono state uccise altre decine di civili palestinesi, soprattutto a Rafah e nel sud della striscia, però comunque i rapporti nella regione si mantengono stabili e non sembrano precipitare, anzi si tornano a diffondersi voci di una possibile normalizzazione in tempi stretti tra Arabia Saudita e Israele. Questa notizia è venuta fuori dal Forum Economico Mondiale che si è tenuto in corso a Riyadh, e quindi certi processi, nonostante la guerra di Gaza, vanno avanti.
E una battuta veramente in chiusura per quanto riguarda invece Gaza, ha riattivato le operazioni World Central Kitchen, l'associazione di cui 7 membri erano morti in un attacco israeliano quasi un mese fa. Ecco, questo mi dà in là per chiederti a che punto è la macchina degli aiuti umanitari a Gaza.
È una macchina che fa ancora fatica, perché per riuscire a soddisfare i bisogni di una popolazione che è stata travolta da questa crisi umanitaria innescata dall'offensiva militare israeliana, occorrerebbe far entrare ogni giorno e girare regolarmente senza nessun ostacolo molte centinaia di camion carichi di aiuti, ma servirebbero anche degli aiuti via mare. Ora, questo corridoio marittimo al quale hanno spesso fatto riferimento gli Stati Uniti, che tra l'altro, lo ricordiamo, con i loro soldati stanno costruendo un molo galleggiante davanti alle coste di Gaza, che dovrà servire temporaneamente, diciamo, per favorire l'arrivo degli aiuti da Cipro. È in corso già da qualche tempo, proprio attraverso World Central Kitchen, un sempre via mare, un aiuto shuttle alla navetta, che per la verità ha funzionato pochissimo, poi si è interrotto proprio per le uccisioni degli operatori umanitari di questa associazione, e quindi si sta cercando di far qualcosa per aiutare la popolazione. Sicuramente entrano più aiuti, ma il nodo è un altro, sono le decisioni politiche che vengono prese e in questo caso da Israele, cioè quella di boicottare l'UNRWA, che è l'agenzia dell'ONU per l'assistenza ai profughi palestinesi. L'UNRWA è l'agenzia più strutturata, meglio organizzata e più diffusa nella striscia di Gaza, con una rete capillare potenzialmente di buona distribuzione, perché già lo fa regolarmente nei periodi in cui fortunatamente non c'era guerra. E però sta di fatto che Israele accusa l'UNRWA di essere collusa con Hamas, di essere un'organizzazione che quasi sostiene il terrorismo. Questo è stato smentito da una recente inchiesta svolta dall'ex ministra degli esteri francese Colonna per conto delle Nazioni Unite. Israele però non ha reagito così come molti speravano, per cui c'è questo grosso dissenso e all'UNRWA Israele proibisce di andare nel nord di Gaza, dove c'è più bisogno e dove servirebbe davvero tanto aiuto umanitario. E quindi queste decisioni politiche continuano ad ostacolare la distribuzione degli aiuti. Non è un mistero che Israele vorrebbe sostituire l'UNRWA e vorrebbe farsi carico, attraverso il suo sistema di controllo, della distribuzione degli aiuti, però tutto questo rappresenta anche un ostacolo in un momento molto molto particolare e difficile per i civili palestinesi.
E noi per questa analisi, come sempre precisa e dettagliata, ringraziamo il giornalista Michele Giorgio. Michele, grazie mille, buonanotte.
Io vi auguro buona giornata.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.